Salutiamo anche i Beirut con le loro cartoline dall'Italia, Postcards from Italy, e vi ridiamo il benvenuto alla ripresa dopo la lunga pausa estiva di Un mercoledì da Leoni. Questa è la puntata numero 21 e a microfoni c'è sempre la vostra Danielina di quartiere. Dunque, dicevamo, apriamo con queste cartoline dall'Italia, visto che la nostra cara Italia è, come dire, in qualche modo messa in ginocchio dal nostro Papi e da tutti i papocchi a seguire. Comunque, noi ci siamo sempre occupati di cinema, continuiamo a farlo, sempre con l'ausilio del nostro grande Marians, che dice di essere il gran Lurcone, come dire, e gran sacerdote della Lurcaggine, per cui se si è già collegato lo salutiamo e lo ringraziamo come sempre per le playlist che ci invia, che mi invia, con le quali riesco sempre in qualche modo a far, come dire, collimare anche i film di cui parleremo. Quindi intanto vi do, come dire, una specie di sommario. Questa sera parleremo di Up e Voleremo Alto, parleremo dei Bastardi Ingloriosi, come piace definirlo a me, sbagliando perché poi il titolo originale è Bastardi senza Gloria, scusate, e se avremo poi tempo guarderemo, anzi lo faremo sicuramente perché nella classifica italiana e americana ci sono un po' di titoli, come dire, caldi perché la stagione ha ripreso, chiaramente a un ritmo per il quale nemmeno noi, imbucati dell'ultima ora, insomma, riusciamo a stare dietro perché come sempre succede questo, o troppi film o nessuno. Comunque, avremo modo di parlare anche di Drag Me to Hell e di District 9, e poi in chiusura vi diremo qualche piccola notizia che riguarda anche la nostra valorosa radio, gestita da Fran, che come sapete è riuscita ad ottenere alcuni premi ai Macchia Nera Blog Awards, insomma, e come amo dire io, insomma, dei premi chi se ne frega, ma è meglio vincerli. riprendiamo a parlare. Insomma, questa sera abbiamo la chat che va coi criceti e noi praticamente mi viene già da ridere. Stiamo chattando tutti in differita dicendo cose 10 minuti fa e escono adesso. Comunque, cercheremo in qualche modo di riuscire a comunicare. Io ho provato a lanciare anche questa sera un thread su Friendfeed. Se qualcuno di voi ha l'account, comunque, adesso il mio account, scusate la ripetizione, è pubblico, quindi se volete buttarvi lì, visto che la chat va così lenta, non è colpa nostra, potete farlo. Intanto saluto gli aficionados ascoltatores, per cui Antonio Biassimo e anche Skylurker, che secondo me è il mio socio, che come al solito cerca di trovare il sistema di infilarsi facendo finta di niente. Se non è lui, mi scuso, e comunque benvenuto. Allora, vi stavo raccontando, appunto, vi stavo dicendo prima che i film di cui parliamo stasera, insomma, sono grossi film, tutto attaccato, come direbbe Antonio B, proprio perché la stagione, insomma, ha ripreso. Intanto vi voglio dire il pezzo di prima, che è un pezzo bellissimo. Lo solo loro sono Hey Toys Orchestra e il pezzo è Panic Attack. E la cosa che ci piace ricordare tramite Marians, che mi segnala delle cose, è che questi ragazzi sono di Caserta. Insomma, lode a loro perché il pezzo è assolutamente bellissimo. Dunque, torniamo invece alla questione cinematografica. Allora, come vi dicevo, Up è il film nuovo della Pixar ed è uscito da nemmeno una settimana. I ragazzacci della Pixar ci hanno veramente abituato bene. E per quanto riguarda un mio pensiero, Up è in qualche modo la summa di questa maturità, sia dal punto di vista della scrittura, sia dal punto di vista chiaramente anche dell'esposizione artistica, per quanto riguarda il disegno e il cartone animato, tra virgolette. Comunque, cartone animato nella sua accezione più bella e positiva alla quale siamo abituati, ovvero ci racconti una storia con l'ausilio di personaggi che sono di fantasia e sono disegnati, ma portandoci realmente dentro un mondo e raccontandoci il mondo forse molto meglio di come talvolta fa il cinema, tra virgolette, come dire, tradizionale, quello per immagini, su pellicola. Dunque, Up innanzitutto ha come cuore della vicenda, poi non voglio svelarvi al solito troppo, ma in teoria dovrei riuscire a non togliervi la sorpresa, dicendovi che ha come cuore del suo racconto la voglia di avventura. Il protagonista è un uomo anziano, con questa faccia quadrata e squadrata, traccagnotto e burbero, che ci ricorda chiaramente come dire, come figure retoriche, i vecchi cattivoni burberi ma saggi e intelligenti alla Walter Matthau. Lui ha avuto questo grande amore, che è stata questa moglie che lui ha adorato, e tra l'altro una delle scene, una delle sequenze più riuscite e più, come dire, più commoventi che io abbia visto realmente negli ultimi tempi è quella che racconta la loro storia. Non c'è un dialogo, si svolge solo per immagini. E questo corso e questo modo di raccontare così profondo sono capaci di farlo soltanto, come dire, professionisti che riescono comunque a coniugare, scusate la parola un po' abusata, la capacità di emozionare le persone, ma con l'ausilio della stessa capacità di poterlo comunicare in modo corretto. Per cui si rimane veramente, come dire, si rimane giustamente, anche secondo me, perché anche chi, voglio dire, è più avvezzo, come lo può essere un critico cinematografico, come lo può essere chi si occupa di vedere film e di raccontarli per mestiere, deve potersi lasciare andare, cosa che io trovo straordinaria quando accade. E la cosa che mi è accaduta è stata questa: io me ne sono sentita presa per mano da questa storia e in qualche modo mi sono sentita immediatamente trasportata dentro. Intanto, prima di dare ancora qualche notazione, io sparerei la sigla, che insomma ci sta sempre bene.
Keep back on the walls.
Salutiamo anche gli Asian Dub Foundation con Fortress Europe. Insomma, vi ho dato questa scarica di adrenalina perché adesso entriamo un po' nel mood invece di Up e avremo, come dire, cercherò in qualche modo di passarvi il messaggio molto, molto tenero e allo stesso tempo anche molto commovente della prima parte del film di Up. Per cui in qualche modo avete preso energia e adesso cercheremo in un altro modo di portarvi nell'atmosfera. Come vi dicevo, c'è questa sequenza iniziale in cui c'è la conoscenza dei due personaggi principali per quanto riguarda il discorso della storia d'amore che il vecchio Carl si porta nel cuore, per cui c'è, come vi anticipavo, questa scena straordinaria, silenziosa, nella quale viene raccontata una vita, per cui se non siete degli iceberg non potrete resistere. La cosa bella di Up, tra l'altro, è che veramente ti porta sulle montagne russe della capacità di meravigliarsi, che senza stare a scomodare in qualche modo una morale e se vogliamo anche un po' troppo come dire gretta degli occhi del bambino che vedono le cose che accadono, è realmente capace di regalare qualcosa di molto profondo, perché comunque sembra come vogliamo dirla, ecco, ci raccontano sempre che questi sono film per ragazzini, ma non è così. I bambini che c'erano in sala erano molto divertiti, tra l'altro, perché ci sono un sacco di personaggi che si prestano, tra l'altro battute straordinarie e molto molto ficcanti, per cui tempi comici giusti e perfetti e i vari livelli di lettura sono immediatamente fruibili veramente da tutta una serie di età che sono comprese dai 6 anni fino ai 99 se vogliamo vivere tanto, poi questo dipende da voi. Dunque, io vorrei darvi anche delle notazioni magari dal punto di vista tecnico, prima di buttarci proprio sul discorso, come dire, narrativo. I personaggi principali, come vi dicevo, sono Carl, poi c'è il ragazzino che si chiama Russell, che è questo ragazzetto che è una specie di Boy Scout, fa parte di questa Lega degli Esploratori e che, come dire, va a cercare la possibilità di ottenere un nuovo distintivo che lo farà diventare esploratore senior e deve fare una buona azione, come dire, nei confronti di un anziano e si trova davanti alla casa del nostro vecchio Carl, che è incazzato nero perché attorno a sé stanno cambiando moltissime cose. Lui, non è un segreto, perde la moglie e la sua vita e il filtro della moglie che gliela rendeva una vita vivibile non c'è più, quindi il mondo del quale si circonda e nel quale si trova a vivere non gli piace. Tra l'altro, una cosa che ho notato è che nel momento in cui si vede la casa del nostro protagonista anziano, attorno poi c'è questo stacco di camera, si vedono questi enormi palazzoni e queste figure, come dire, alla Man in Black, che cercano in qualche modo di carpirgli la sua proprietà. E lì ci sono i primi accenni di futuro apocalittico che poi abbiamo visto in Wall-E, per cui c'è già questa forma di critica verso la costruzione selvaggia e la mancanza di rispetto nei confronti del pianeta, che voi dite sì, sono due palle così, però è sempre molto meglio ricordarle, visto che i danni che facciamo, insomma, sono tutti da imputare a noi stessi. Poi succede questo, l'incontro avviene in modo assolutamente fortuito e c'è questa scena straordinaria che avviene il giorno dopo, per cui il vecchio, l'anziano, decide di, come dire, compiere finalmente quest'ultimo viaggio e andare verso le cascate Paradiso, che erano il punto di riferimento nel quale lui e la moglie avrebbero voluto in qualche modo passare l'ultima parte della loro vita. E la cosa, come vi dicevo prima, molto magniloquente è questa scena nella quale si apre, arriva la notifica di mollare casa perché per un escamotage alla fine, insomma, il vecchio è costretto a farlo e si apre questa miriade di palloncini che allontana la casa da questo luogo di tristezza e di sofferenza che è diventata la città nella quale vive il nostro anziano. Allora, io intanto faccio una pausa, vedo di sistemare la faccenda in chat, di mettere un posto le cose e vedo un po' che succede. Intanto vi mando questo pezzo bellissimo, è Saeta, When Will You Find Love? E rieccoci qua, siete sempre collegati con Radio Nation, io sono la vostra Danilina di quartiere e grazie a Assimo che ha aiutato la codesta anziana a risistemare il link della chat, adesso abbiamo messo a posto anche quel problema. Infatti invito tutti coloro che sono rimasti dall'altra parte, soprattutto Marian se c'è, a seguire quel link e a unirsi a noi. Dunque, vi stavo dicendo di app, allora, portando anche alla vostra conoscenza gli altri personaggi, abbiamo dunque il nemico storico. Il nemico storico in questo caso è l'ex esploratore Munz che cerca la sua chimera sempre in America Latina, nelle cascate del Paradiso, perché insomma viene, come dire, buttato a pubblico ludibrio nel momento in cui sembra aver portato uno scheletro falso di questo strano uccello coloratissimo che viene definito struzzo in Technicolor e, come dire, in qualche modo impiega tutta, anche egli impiega l'ultima parte della sua vita a ricercare questa chimera contro tutti e contro ogni, come dire, ragionevole intenzione di intelligenza. Dunque, gli altri personaggi sono anche la muta di cani, in cui c'è il tormentone del cane Doug, che è un botolo assolutamente adorabile, che ripete, come dire, sempre le stesse cose. Allora, in qualche modo mi hanno ricordato, anzi, mi hanno ricordato moltissimo i mostri verdi alieni di Toy Story, che tra l'altro adesso è stato ributtato in America, rimasterizzato, ed è tornato sempre nella top 10, quindi straordinaria questa longevità anche di questo genere di film. E questa muta di cani viene assoggettata dall'esploratore cattivo ai propri voleri, per cui hanno questo collare tutti e rispondono a tutta una serie di stimoli con la parlata umana, per cui ci sono una serie di condizionamenti pavloviani, per cui assomigliano veramente moltissimo ai famosi alieni che stavano dentro il giochino in cui si raccoglievano. Come dire, si doveva raccogliere il premio e che tutti e se stessi tutti nello stesso momento fanno sempre "Oh, se vi ricordate". Infatti adesso la prossima missione che mi sono assolutamente data di portare a termine, visto che l'anno scorso, la scorsa stagione vi ho tormentato praticamente in tutte le puntate con Wally e Eve che naturalmente partecipavano facendo sentire la loro voce direttamente dai microfoni di Radio Nation, la mia nuova missione è quella di trovare Doug e di rifilarvi qualche scoiattolo che sono, e punta, che sono le frasi che vengono, come dire, dette molto più spesso all'interno del film e che tutto sommato hanno preso anche la via del tormentone, cosa che a me ha molto divertito, anziché irritare, come spesso accade invece con queste faccende, no? Basta pensare a Zelig, che insomma non li sopportiamo più. Chiusa la parentesi, i personaggi all'interno di questi cani poi sono tre, c'è cioè questo Doberman che in qualche modo rappresenta e si porta sulle spalle il peso di essere un piccolo Hitler, e la cosa divertentissima che io ho trovato anche molto intelligente e molto sottile è quella di dargli una vocetta sbagliata per una serie di ingranaggi messi male in questo collare parlante, per cui l'effetto dei suoi ordini, che comunque vengono presi in considerazione da tutta la muta di cani perché sono obbligati, è assolutamente grottesco, perché come dovrebbe essere, solo con l'ironia, la battuta e la forza del grottesco si possono combattere gli stronzi.
Find a map and draw a straight line over rivers, farms and state lines. The distance from me to where you'd be, it's only fingerless that I see. I touch the place where I'd find your face. My fingers in creases of distant dark places. I hang my coat up in the first bar. There is no peace that I've found so far. The laughter penetrates my silence as drunken men find frozen silence.
Christmas liaisons, ghosts with just voices. Your words in my memory are like music to me. Me down in your warm arms. After I've traveled so far, we set the fire to the table. We share each other like an island until exhausted, close our eyelids and dreaming they're gone. Place we left off. Your soft skin is weeping. A joy you can't keep in. The miles from where you are, I lay down on the cold ground, and I pray that something picks me up. Sets me down in your warm arms. Miles from where you are, I lay down on the cold ground, and I pray that something picks me up and sets me down in your warm arms.
E loro sono gli Snow Patrol e il pezzo è Set the Fire to the Third Bar. Dunque, vi do un'ultima infarinatura su Up, perché questa sera poi ci sarà, cercherò di chiudere per le 9, 9:10, visto che poi c'è X Factor e tutti si butteranno giustamente a vederlo, per cui cerchiamo di stare coi tempi più stretti, non ci allarghiamo come nostro solito, ma abbiamo assolutamente tutto il tempo per parlare anche magari più diffusamente di qualcosa di meno, ma di approfondirlo un attimo di più. Su Up, innanzitutto possiamo anche parlare, se volete, spendere giusto due parole sulla tecnica 3D. Ora, non è esattamente un film costruito appositamente su questo genere di tecnica. Sicuramente dona utilizzare questi occhiali, si può vedere in tutti e due i modi, tra l'altro, usare questi occhiali che, vi ricordo, non sono più quelli dello squalo, tre dimensioni, fatti di cartone, eccetera, eccetera, ma sono dei veri e propri occhiali con delle lenti molto particolari che danno questa profondità, questa sensazione di essere dentro la storia. Coraline, ad esempio, era un film che assolutamente andava visto con questa tecnica, perché oltretutto utilizzando plastilina e materiali, come dire, tangibili, toccabili, aveva proprio la necessità di appoggiarsi a questo genere di visione, per cui aveva realmente questa necessità di farlo. Up si può vedere, come vi dicevo, in tutti e due i modi. Sicuramente vederlo con gli occhiali 3D dona qualcosa in più, ma non è il, come dire, il quid importante di questa pellicola. In Up si ride, si piange e si vola letteralmente con la fantasia, se si è disposti a farlo, e non bara perché comunque è un film sincero che racconta questa morale, come vi dicevo all'inizio, che è questa: o si cede in qualche modo all'avventura oppure si è morti. Tra l'altro io lo dico veramente pochissime volte, mi sento di dirlo in assoluta serenità, che è realmente un capolavoro nel suo modo di portare la poesia, anche solo per quel poco tempo che assistiamo alla proiezione, e insomma non mi sembra assolutamente poco. Adesso vi mando il Sigur Rós per rimanere dentro questa atmosfera. Non vi dico il titolo della canzone, anzi ve lo dico, è Agaetis Biuriun, l'avrò detto sicuramente male, e vabbè, fa niente, sopportatelo. tornati in diretta con Radio Nation e questa è la puntata numero 21 di Un Mercoledì da Leoni. Allora, adesso passiamo a un altro tono e a un altro mondo che io non lo nascondo, insomma, a me affascina moltissimo ed è quello di Quentin Tarantino, tanto che ci ho scritto veramente di tutto e non escludo che un domani, insomma, diventi un libro tutto il lavoro che ho fatto sin dall'inizio su questa cosa, per cui gli andrò anche a rompere le scatole a casa e sarà ben contento di avermi sull'uscio, piuttosto che, insomma, come dire, l'esattore delle tasse. Allora, chiusa questa parentesi, parliamo dei Bastardi senza gloria, Inglorious Bastards. È il film appena uscito di Quentin Tarantino che ha avuto una gestazione abbastanza lunga, perché sono almeno una decina d'anni che ci lavora come ridere e vi ha profuso tutta la propria energia, perché ricordiamolo, gli ultimi film non sono andati, l'ultimo film Death Proof non è andato benissimo e lui non ha assolutamente nascosto il fatto che puntava molto sul ritorno, come dire, anche di pubblico per, come dire, non mollare del tutto il suo mestiere, perché una delle sue ultime dichiarazioni è stata questa: io, se avrò altre storie da raccontare, se il pubblico avrà voglia di recepirle, io farò altri film, però chiaramente il mio talento non è comunque inesauribile, per cui forse mi metterò a scrivere, per cui andrà ad allungare le fila di scrittori o aspiranti tali in qualche modo disoccupati, oppure insomma avremo la fortuna, se si sentirà ancora in grado di farlo al proprio 100%, di ricevere ancora qualche perla da la sua mente perversa e che ci piace. Tecnicamente ineccepibile, tra l'altro, Inglourious Basterds, parliamo pure anche di questo aspetto, è diviso in capitoli. Tra l'altro, in tutti i capitoli ci sono questi straordinari, perché è bravissimo a farli. Scusate, questa sera parlo solo bene di cose che mi sono piaciute e non sputo veleno, ma ci rifaremo poi la prossima puntata parlando un po' invece di altri film che non hanno ritrovato il nostro piacere, chiaramente sempre dal mio personalissimo filtro. E come vi dicevo, è diviso in capitoli, per cui lui infila sempre piani e sequenza e comunque ha questa capacità di orchestrare queste lunghe carrellate e lunghe scene nelle quali, come dire, tutto accade in primo piano, ma che costringe sempre lo spettatore a fare quello sforzo in più di controllare anche i campi lunghi, perché succede sempre qualcosa. Anche il personaggio che appare momentaneamente come il più secondario ottiene un ruolo e comunque si amalgama nella trama con un motivo. Si parla di vendetta nel film Inglourious Basterds. Ci sono questo gruppo di ebrei decisissimi a sterminare i nazisti, che chiaramente stanno facendo uno scempio della loro civiltà. Per cui c'è questo comando composto da vari e tanti personaggi pittoreschi, ma allo stesso tempo che hanno un unico fine, che è quello di ammazzare i maledetti tedeschi affiliati alla Gestapo e comunque di hitleriana amicizia. Capitanati tra l'altro da un bravissimo Brad Pitt con questa faccia rincagnita e questa parlata chiusa che nella versione originale, che spero sia accessibile alla maggior parte delle persone, parla ben tre lingue, si sforza di parlare in italiano, parla in tedesco e in questo inglese molto mangiato e molto particolare, nella quale, come vi dicevo, è interessante appunto guardare la versione originale perché si riescono a cogliere varie sfumature. Io ho visto anche la versione in italiano, che sulla quale è stato fatto un ottimo lavoro, va detto, però come dire, il gusto rustico e della parlata di tutti i vari personaggi che poi vengono presentati nella storia è chiaramente un'altra faccenda. Quindi questo è anche un capitolo, come dire, in qualche modo annoso per quanto riguarda la cinematografia, perché non siamo abituati a fruirla con la lingua originale. Per cui molto spesso poi le persone che si avvicinano a questo tipo di visione si rendono anche conto poi che spesso purtroppo alcune frasi non vengono tradotte perfettamente e si perde comunque sempre qualcosa. Ecco, per i puristi questo è un gran dolore. Intanto vi faccio entrare nel mood dei Bastardi Inglorioso con questo pezzo degli Interpol che è PDA.
I'm raging all around me.
Ecco qua, qua mi sa che è successo qualche pasticcio con Sam che stasera ci ha un po' imbrogliato, ma fa niente. Noi adesso riprendiamo dopo questa pausa, dopo questo blackout che ci ha in qualche modo bloccato e diciamo ancora qualche parola sui nostri bastardi ingloriosi. Poi lo taglieremo nel nostro podcast perché giustamente non è una vera ripresa se durante la diretta non succede qualche casino, ma insomma fa niente. Vi stavo dicendo che i nostri bastardi ingloriosi è un film di Tarantino assolutamente misurato, diretto, deciso e razionale e potremmo anche dire in qualche modo didascalico e si avvicina molto a come stile di regia e comunque come coesione a Jackie Brown, definito da qualcuno o da molti, chi se ne frega, un film minore, ma per quanto riguarda qua, insomma, si trova tutto il plauso possibile perché il Tarantino che ci piace non è solo quello di Kill Bill stratificato, eccessivo, se vogliamo, e anche in qualche modo assolutamente esagerato, ma anche quello capace di raccontare una storia semplicemente facendola raccontare dalla grandezza dei personaggi. È, come vi dicevo, diviso in capitoli e ci sono vari personaggi che emergono. Uno di questi è Mike Myers, ad esempio, che è questo generale inglese che si fa beffe e cerca in qualche modo di infiltrare i propri uomini all'interno dell'organizzazione hitleriana che comunque sta prendendo sempre più piede e il nostro caro vecchio e antipaticissimo Hitler è interpretato da un uomo che ha questa forma di estetismo assolutamente parossistica ed esagerata per cui ce lo rende ancora più antipatico, insomma è un dandy esteta e odiosissimo per cui il grottesco in qualche modo lo relega a figura in qualche modo di potere ma allo stesso tempo sbeffeggiabile con chiaramente l'ausilio della violenza e anche della rabbia e della vendetta. Poi c'è il tema della vendetta che torna e viene impersonato da questa ragazza che all'inizio scampa per miracolo come dire, a un'imboscata e porta questo drammatico abito rosso che poi si vedrà all'interno di questo cinema che lei gestisce, nel quale accadranno una serie di fatti che sono determinanti assolutamente e per la vicenda e per la storia. Non sveliamo di più perché molti di voi non lo avranno visto o comunque chi l'ha visto sa esattamente di cosa sto parlando, ma non ho voglia di, non mi va di rovinarvi la sorpresa. Un altro personaggio straordinario è, non lo si dice a caso, è quello di Christoph Waltz, questo semi sconosciuto a noi adesso e non lo è più, attore tedesco che si è ritrovato sulla propria scrivania questo copione perché Tarantino disperava di trovare questo personaggio o comunque di trovare l'attore giusto per il suo colonnello Hans Landa, proprio per il fatto che è un personaggio realmente portante, che si porta, scusate il gioco di parole, ma così, che si porta proprio la forza di tutto il film, per cui era assolutamente fondamentale azzeccarlo. E come vi dicevo, disperando, alla fine ha trovato e ha provinato questo attore che lo fa da moltissimo tempo perché comunque non è, come dire, di primo pelo, ma che si è immediatamente rivelato perfetto per questa parte. Tra l'altro, il colonnello Hans Landa è antipaticissimo, ma ha queste sfumature di cattiveria assolutamente incredibili e che questo attore, che si è meritato, a Cannes la Palma d'Oro come migliore attore, riesce a rendere in modo assolutamente perfetto. È un viscido ed è talmente pieno di sé che alla fine, insomma, fa uno scivolone che in qualche modo, lo restituisce alla vicenda tarantiniana in modo assolutamente ellittico e perfetto. Altre cose che vi posso dire sono la colonna sonora, come sempre, ha una grande potenza e una grande importanza all'interno dei film di Tarantino e anche qui non ci si smentisce. Ripeto, il film è un film assolutamente misurato. Tra l'altro ci sono queste scene molto particolari che hanno una durata anche lunga, come vi dicevo prima, e che poi improvvisamente scoppiano e nella loro, come dire, nel loro pathos, così come se fossero quasi delle mine a frammentazione, per cui ci troviamo spaesati, ma allo stesso tempo colpiti da questa grande capacità di inscenarle. Intanto io vi mando i Black Lips con Again and Again.
Yeah.
Eccovi ricollegati qui, sono le 9, abbiamo ancora una decina di minuti e adesso li sfruttiamo, insomma, per andare a buttarci e dare un occhio alla classifica, così magari diamo qualche piccola, come dire, piccola informazione veloce, veloce un po' su tutti i film che sono usciti adesso. Intanto almeno abbiamo parlato un po' di due filmaccioni che insomma, hanno il loro peso specifico e li abbiamo un po' approfonditi. Allora, mettiamo subito in carreggiata e parliamo dei 10 film che in questo momento sono in alto alla classifica sia italiana sia americana. Allora, al decimo posto in America abbiamo The Invention of Lying, una commedia di Ricky Gervais di Matthew Robinson. Invece al decimo, e qua come dire, in qualche modo mi sgorga spontaneo anche dell'amore verso questo film, che si chiama Viola di Mare ed è un film di Donatella Maiorca perché è stato scritto a tre mani e una delle tre autrici della sceneggiatura è la mia amica e collega Donatella Diamanti, con la quale abbiamo fatto la famosa antologia di racconti noir, di cui non vi dico il titolo perché sennò vi fracasso le palle, ma sono molto contenta del fatto che il film sia entrato così di prepotenza in classifica, perché tra l'altro l'argomento è anche molto particolare, si parla di amore lesbico, ma non ai nostri giorni, bensì credo alla fine del 1800, per cui come prima uscita nel weekend, insomma, siamo molto contenti, per cui mi fa anche molto piacere dal punto di vista amicale dirlo. Poi, per quanto riguarda la posizione numero 9, in Italia abbiamo Le mie grosse grasse vacanze greche, delle quali, insomma, non se ne sentiva francamente né il bisogno né altro. Mentre invece gli americani hanno Il mondo dei replicanti, ovvero Surrogates, il film dove naturalmente ci sono i cyborg, e tra i quali vi è anche, o comunque più che cyborg sono queste figure, come dire, delle sorte di avatar, diciamo così, per poi ributtarci anche nel futuro, perché stiamo aspettando sempre il famoso avatar di James Cameron, con protagonista Bruce Willis. Alla posizione numero 8 gli americani hanno Toy Story, il mondo dei giocattoli, ed è esattamente la versione, come vi dicevo all'inizio, rimasterizzata del film originale, per cui molto particolare questa cosa di ritrovarlo comunque a distanza di così tanto tempo, nuovamente ai primi posti. All'ottavo c'è Whatever Works, Basta che funzioni, il film di Woody Allen, che pare ritornato in grande spolvero. Non l'ho visto, ma mi fido di chi l'ha potuto assistere al film, in cui c'è quella meravigliosa battuta nella quale si dice che Dio è gay perché è un arredatore, una cosa del genere. Adesso non me la ricordo perfettamente bene, ma mi aveva molto divertito, per cui mi è sembrato effettivamente che fosse ritornato a, come dire, al suo modo tipico di farci ridere, di intrattenerci. Tra l'altro il protagonista mi sembra un sociopatico, per cui ci è simpatico a prescindere. Al settimo posto invece in America c'è Zombieland, il film di Ruben Fleischer, che già lo dice il titolo, io non l'ho ancora visto ma sono molto curiosa. Al settimo in Italia invece c'è il film Orphan di Jean Colette Serra, che è colui che rifece abbastanza bene tra l'altro il film di House of Wax, La maschera di cera. È un film molto ondivago, nel senso che ha una parte molto bella, affascinante, e un'altra nella quale, insomma, sembra quasi che volesse telefonare, come dire, anche Samara, raccontandoci che di lì a una settimana saremmo morti, e fa un po' un mischione, pesca un po' a destra e a sinistra, oriente e occidente, da un po' tutti gli orfani. Bisogna dire invece che nella seconda parte si risolleva e ci regala come dire, un finale, comunque un effetto sorpresa non deludente, ma in qualche modo che ci riconcilia un po' con questa pellicola, tutto sommato riuscita a metà. Invece, al sesto posto in America c'è questo film di cui non so nulla, ma mi diverte il titolo, che è Piovono polpette. È un film di animazione, leggo, poi ci prometto di informarmi di più. E Lo spazio bianco invece in Italia, tra l'altro, è un altro film scritto da una donna e tratto da un romanzo scritto da una donna, che è la Valeria Parrella, e racconta, l'attrice è Margherita Bui, la regista è Francesca Comencini, quindi scusate, lo dico con grande orgoglio, viva le donne, racconta di questa donna che in età abbastanza avanzata si trova ad avere una figlia, E questa figlia è. Non mi viene la parola, nasce prima del tempo, prematura, per cui si trova ad avere questi mesi, che saranno addirittura 3, nei quali vivrà in questa sorta di limbo stranissimo, nel quale non saprà se affezionarsi o amare questa figlia oppure respingerla, visto che l'esito della vita di questa bambina è realmente legato ad un filo. Non è un film per niente retorico, anzi è un film molto intimo, ma nel senso migliore del termine, con una Margherita Bui davvero straordinaria e bravissima. Adesso vi mando un altro pezzo prima di raccontare le ultime 5 posizioni, e loro sono i Metri con Grow Up and Blow Away.
Grow up and blow away.
Radio Nation, e lasciamo sfumare i Metri con Grow Up and Blow Away, canzone bellissima, e ringrazio sempre Marianne che mi manda questi pezzi straordinari che si sposano perfettamente poi con i miei racconti, come dire, cinematografici. Intanto stavo parlando con Fran e le stavo dicendo che mi sento una grande vecchia, un'anziana, perché non è bello da dire, per fortuna non ci sono webcam, ma io sto trasmettendo adesso con una bellissima copertina da vecchietta addosso. Comunque adesso vado velocemente nelle ultime 5 posizioni, così lasciamo libero il canale se arrivano i ragazzi di arriva il gran capo con Macchia Factor, se non c'è comunque noi o liberiamo lo stesso. Allora, al quinto posto in Italia abbiamo Halloween 2, che non ho visto, ma dei quali ho adorato assolutamente la campagna, perché nei vari poster che giravano c'erano We Are Family, per cui insomma è impossibile non amarlo. E mentre invece gli americani hanno The Stepfather. Al numero 4 abbiamo L'Isola delle Coppie, una commedia americana, mentre invece in Italia noi abbiamo Saranno Famosi, Fame, il film. Al terzo posto abbiamo Baria di Giuseppe Tornatore, che personalmente mi è sembrato abbastanza palloso. Al terzo invece gli americani hanno Paranormal Activity e Nomen Omen. Al secondo Law Abiding Citizen, con un bel faccione, vedo qua sul poster, di Gerard Butler. Al secondo posto in Italia abbiamo I Bastardi Senza Gloria, Onore e Onore. Al primo posto in America, Invidia, e lo vedremo presto, abbiamo Nel Paese delle Creature Selvagge di Spike Jonze. E invece noi in Italia abbiamo, non abbiamo nulla da invidiare, perché abbiamo Up e l'abbiamo portato assolutamente nel luogo nel quale si merita di essere. Allora, io vi do qualche appuntamento, noi ci risentiamo tra una quindicina di giorni e parleremo anche degli horror di cui non abbiamo parlato questa sera, quindi avremo modo un po' di sviscerare tutta una serie di cose che ci racconteremo e che vedremo assieme. E poi vi voglio ricordare che all'interno di Radio Nation, la nostra valorosa radio gestita da Fran con il nostro gruppone, che ci stiamo sempre più dando da fare per cercare di in qualche modo coinvolgervi nel nostro mondo, la nostra Marileda partirà con questo particolare gioco che si chiama Mission Impossible, per cui troverete un po' di indizi disseminati ovunque. Noi ci sentiamo, come vi dicevo prima, tra un paio di settimane. Vi ringrazio tutti, risaluto il mio caro Marians e vi mando questo pezzo bellissimo che trovo assolutamente perfetto per raccontare questi tempi, che è un pezzo di Domenico Modugno ed è Mala Razza.
Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Un servo tempo fa, d'inc'anna piazza, pregava a Cristo un cruci e ci dicea: Cristo lume pagioni, mi giapazza, mi tratta come un cane per la via. Si piglia tutto con la sua mano. Gesù, fallo per me, fallo per me. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu mi rispondi dalla croce, perché quasi la pazza, nessuno ormai più la fa rapidea. Si tu, si no, muennu, si testa pazza, ascolta bene sta sentenza mia, che io un chiurato, un cruci non saria. S'avessi fatto ciò che dico a Dio, che io un chiurato, un cruci non saria. Fuori di denti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastoni e tira fuori di denti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastoni e tira fuori di denti, tu ti lamenti, ma che ti lamenti, pigliano bastoni e tira fuori di denti.